Noi come partito eravamo impegnati a sostenere esclusivamente una campagna elettorale per le elezioni, per il rinnovo dei consigli provinciali e del Parlamento europeo, che cadono fatalmente lo stesso giorno perché c'è stato l'accorpamento quest'anno. In una campagna elettorale che si rispetti però è duopo che ognuno di noi, noi cittadini di questa comunità che ci accingiamo al voto, abbia anche la possibilità di esprimere il proprio orientamento politico-amministrativo. Io sono qui, lo dico in principio, uno per sostenere la candidatura al Consiglio Provinciale del compagno albanese e per il quale faccio un appello affinché vi sia un voto perché dia la possibilità a Montecalvo di avere una espressione, una rappresentanza che possa finalmente contare a livello provinciale. Il frazionamento e le candidature che si sono poste in lizza in questa competizione elettorale fanno sì che purtroppo ci sia una frammentazione del voto. Un auspicabile indirizzo verso coloro i quali possono avere questa possibilità, cioè quella di concorrere tutti quanti insieme all'elezione del presidente onorevole Alberto De Simone, è un fatto concreto, una possibilità che oggi ci è data e per la quale dobbiamo e abbiamo il dovere di spenderci un poco tutti. Io l'altra volta volutamente sono stato parco di parole rispetto a questo perché capisco, ragiono, immagino che la competizione amministrativa prende il sopravvento fatalmente sugli avvenimenti che possono comunque predeterminare o determinare qualche cosa di diverso. L'elezione provinciale, l'elezione al Parlamento europeo, verso le quali il nostro orientamento è chiaro, il nostro obiettivo è finalizzato rispetto alla costruzione finalmente di una forte forza di sinistra, ma non di meno possiamo esimerci dall'esprimere le nostre opinioni alle quali abbiamo un poco concorso, anzi abbiamo concorso in maniera fattiva affinché in questo Paese si determinasse finalmente una notevole inversione di rotta. Ciò che mi preme sottolineare in questa occasione è il fatto che in talune circostanze da questo palco, per la verità in modo molto violento, ma ben poche volte perché non c'è stata manco la possibilità o la volontà da parte dei nostri concorrenti o avversari di competizione, non hanno avuto l'ardire di esprimere compiutamente il loro pensiero, ma di fare una semplice esposizione, sia pure molto parziale o quantomeno omissiva rispetto a quello che è stato. Noi abbiamo con entusiasmo, voglio dire, con partecipazione, sottoscritto un accordo sulla parola, per la verità, perché non abbiamo bisogno tra gentiluomini e tra gente che si rispetta, che ha un notevole senso di responsabilità, di mettere per iscritto alcunché. Abbiamo sottoscritto questo patto per realizzare quella svolta da tutti auspicata in questo Paese. Qualcuno ha detto, e ritorno a prima, che la sinistra non esiste più, che la sinistra a Montecalvo è sparita, che non esiste una tradizione di ancoraggio rispetto al popolo, che l'unico soggetto abilitato a rappresentare la sinistra di questo Paese è la Margherita da una parte ed è lo SDI dall'altra. Io ho i miei dubbi su coloro i quali si definiscono di centrosinistra. Ho i miei dubbi perché là di sinistra non vedo niente e vedo ben poco di centro, perché gli accordi taciti, sottoscritti, che hanno concorso alla formazione di quella lista sono ben altri. E lo sappiamo tutti. È stato detto a più riprese che in questa lista, di questo manipolo di giovani, di qualche resuscitato, di qualche mummia del passato, è il frutto di un accordo per far perdere qualche altro. Ciò non è. Questa lista è stata formata per l'entusiasmo mostrato da questi ragazzi, da queste persone che intendono concepire lo sviluppo del paese in modo sostanzialmente e diametralmente diverso rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Ho testé ascoltato il candidato sindaco dell'altra parte, il quale ha fatto una elencazione di opere e ha detto che nel giro di 6 o 7 mesi questo paese cambierà volto. Ma se non sbaglio, le stesse cose ce le dicevano 4 anni fa. Lo stesso discorso, lo stesso spartito veniva letto qualche tempo ancora più indietro, parlo del 1995. È stato detto che in questa lista ci sono i rappresentanti, coloro i quali dovrebbero in una qualche misura rappresentare qualche altro che sta alle spalle. Ritengo che questa sia un'offesa alle intelligenze di coloro i quali lo hanno dimostrato e non leggono nessuno spartito scritto da altri, ma hanno dimostrato grande intelligenza, grande capacità, perché vivono la vita di questo paese, conoscono le esigenze della gente, raccolgono gli umori, raccolgono le lamentele di un paese che oramai è in via di estinzione per le scelte politiche scellerate fatte da una maggioranza che sta lì solamente per occupare permanentemente i posti e le leve di comando. Io qualche sera fa, in un altro mio intervento, sempre a sostegno della lista e a sostegno della candidatura del compagno albanese alla provincia, feci un passaggio del tutto impersonale rispetto alla gestione delle cooperative di servizio sulla quale voglio ritornare e ci ritorno in modo virulento e che sia una volta per tutte chiaro il mio pensiero. Ho fatto un passaggio del tutto impersonale e all'oratore di qualche sera fa, che faceva riferimento e poi ha fatto una commiserazione di se stesso, ha fatto un'apologia, chiedo scusa, della disclasia linguale in questo caso, ha fatto un'apologia di quelli che sono i suoi meriti. Io non voglio discutere i suoi meriti. Prima di tutto ti dico, caro oratore di qualche sera fa, che hai avuto l'ardire di chiamarmi in causa in più di un'occasione, per la precisione mi hai chiamato 4 volte per nome. Ti ringrazio dell'affetto, ti ringrazio del passaggio che hai voluto dedicarmi. Però poi, io per la verità, ripeto, avevo fatto una precisazione e avevo lanciato un sassolino nello stagno, del tutto in modo impersonale. Non capisco, e mi sia consentita la meraviglia della mia meraviglia, non capisco per quale ragione hai ritenuto che il destinatario di quella busta fossi tu. Non capisco, a meno che uno non scriva a suocera perché nuora intenda, per quale ragione hai ritenuto che io avessi in una qualche misura offeso il tuo orgoglio. Ritengo, o perlomeno ritenevo, ora non ne sono più convinto, che il gestore, il responsabile del 118, e poi su questo dirò qualche altra cosa, non fossi tu. Però tu, giustificazione che non ti è stata richiesta, sei venuto a dire tante belle cose, hai parlato di volontariato, hai messo l'accento sul fatto che il sottoscritto non ha mai fatto volontariato e di questo non so da quale libro, da quale Vangelo hai assunto questa tua conclusione. Hai detto tante belle cose, ripeto, e hai avuto l'ardire di difendere te stesso. Io non ti avevo citato, non ti avevo nominato, non intendevo urtare la tua suscettibilità, non intendevo fare di te un martire, Però tu poi mi hai dato tante di quelle spiegazioni per le quali, ripeto, ti sono grato. A un certo punto pensavo che mi trovassi al cospetto di qualcuno che ha fatto veramente volontariato, tipo Madre Teresa di Calcutta, e pace all'anima sua per l'opera meritoria che ha fatto, o di Don Orione. Io tutto questo non lo vedo. Anzi, vedo in tutta questa vicenda qualche cosa di oscuro. Perché, ripeto, le giustificazioni a te non le avevo chieste, non ti ho chiamato in causa. Perché, ti ripeto, continui a dire quello che hai fatto? E poi vorrei capire se sei il referente del 118 e il referente di alcune cooperative che prestano servizi per il comune, nel qual caso, amico caro, perlomeno io mi passerei la mano sulla coscienza e direi che da assessore esiste quantomeno una incompatibilità, e ripeto, solo una incompatibilità di ordine morale. Perché chi gestisce servizi per il comune certamente non può essere il beneficiario di certi contratti. Chi gestisce servizi per il comune certamente non può trarre un vantaggio, seppure non economico, e lo sottolineo perché non vorrei che fossi capito male, un vantaggio non economico, ma in termini elettorali anche, rispetto a un'attività che comunque nessuno ti ha chiesto di fare. Amico caro, io non ti ho chiesto di fare il volontario, quello che ho fatto io e che faccio io sono fatti esclusivamente miei, devo dar conto alla mia coscienza e non anche debbo sottostare a un giudizio che non ti consento di dare sulla mia persona. Per tutto ciò che hai fatto rispetto alle leggi, hai fatto una citazione, pareva la Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle leggi, io sono ignorante, te lo dico con molta tranquillità, sono ignorante, forse avrò il tempo, se il mio tempo mi consente di dedicare un poco di spazio a leggere quelle leggi a cui hai fatto riferimento. Ma ti dico che se anche sono vere, e non lo metto in dubbio, quelle norme che hai citato, da assessore alle politiche sociali avevi l'obbligo di fare quello che è stato fatto. Certamente non avevi altra opportunità. In merito poi ai programmi realizzati, alle opere realizzate, la dovete finire una volta per tutte di assumervi la paternità di cose che sono di altri, cose che sono state programmate, progettate e fatte finanziare da altri. E mi riferisco anche a quello che è stato testé detto, il metano. Amici miei, il metano fortunatamente in un passaggio forse è stato la mente voleva pensava a qualche cosa, ma la lingua purtroppo ha tradito il pensiero. Il candidato sindaco finalmente ha riconosciuto che il metano è stato progettato, l'impianto di metanodotto a Montecalvo è stato progettato 20 anni fa. Forse qualcuno in meno, forse qualcuno in più, non ha importanza. E volete sapere chi ha fatto quel progetto di metanodotto? L'ingegner Rocco Iascone, non Viascone come è stato chiamato qua sopra, professionista esemplare di Bologna, che ha uno studio anche in quel di Fontanarosa. Perché so di queste cose? Perché Rocco Iascone l'ho proposto proprio io. Allora, i meriti di talune realizzazioni non è che me li voglio prendere, perché io lavoravo in equipe, non lavoravo in modo singolo, non ero il tipo che andava a millantare qualche altra cosa, da nessuna parte, dico da nessuna parte, il comparto di Via Nicola Pappano. Ma sul comparto di Via Nicola Pappano ci sarebbe da fare, veramente da scrivere un libro bianco, perché ce lo ricordiamo tutti. Comparto Nicola Pappano, finanziato dalla Protezione Civile ai sensi della legge 730, nel 1986, grazie a un codicillo, a una legge dello Stato che si stava facendo ad hoc per il comune di Ariano, sulla quale si introdusse Michele D'Ambrosio, che ha fatto finanziare 6 miliardi a Montecalvo. Sin dal primo momento, e lo dico con profonda franchezza, sin dal primo momento, noi, cioè il Partito Comunista dell'epoca, segnalò l'esigenza di procedere in una certa maniera, anche perché in quel frangente Il sottoscritto aveva fatto fare il piano di recupero a Montecalvo. Il piano di recupero l'ha fatto fare l'amministrazione social-comunista, con i civici, con il gruppo della lista civica nel 1986, amici cari. E in quell'epoca fu approvato e approntato il piano di recupero che prevedeva un intervento pubblico nel comparto di via Nicola Pappano. Ebbene, le amministrazioni di questi soggetti che oggi si ripropongono hanno tentato in tutte le maniere di andare verso una deviazione, perché volevano fare l'appalto concorso, perché volevano fare una pseudo commissione che poi gestisse un poco tutte le vicende del comparto. Dopo vari peregrinari, dopo varie vicende, questi signori avevano perduto anche il finanziamento. Lo hanno recuperato esclusivamente perché c'è stata la protervia, la cocciutaggine di qualcuno di questo paese che si è preoccupato di far rifinanziare il comparto Nicola Pappano. E finalmente sono arrivati alla conclusione che dicevamo noi già nell'86, 87, 88, però poi le amministrazioni sono cambiate e purtroppo non avevamo più la possibilità di incidere. Mi accontenterei che solo un centesimo di quello che è stato detto qui comunque trovi realizzazione, però sono scettico rispetto a queste cose, perché chi vuole, si diceva in questo paese, il vino buono si vende senza frasca. Purtroppo qua vediamo tante frasche sventolare e di vino buono nella botte non ce n'è più proprio per niente. Impulso all'agricoltura, dicevo. Bene, amici e compagni di Montecalvo, l'agricoltura vive uno stato di crisi senz'altro dovuto a fattori contingenti, ma vive uno stato di crisi anche per colpa delle scelte amministrative che si fanno. Si parla tanto di viabilità rurale, ma io sfido chiunque di voi a dirmi quale strade delle campagne sono state fatte in questo periodo, se non quelle che risalgono all'amministrazione, sempre quella famosa amministrazione di centrosinistra. E da 10 anni a questa parte nemmeno la manutenzione ordinaria viene fatta su quelle strade, cioè nemmeno a chiudere il buchetto che si è creato in mezzo alla strada, che poi si allarga, le ha rese in un modo indicibile e vergognoso, perché questa amministrazione nemmeno nel programma annuale inserisce un centesimo per lo sviluppo agricolo. Oggi scoprono l'agricoltura perché il cavallo di battaglia, Montecalvo è un paese agricolo, Montecalvo è un paese che ha bisogno di sviluppo e lo sviluppo sostenibile passa solamente attraverso l'incremento dell'agricoltura, lo sappiamo tutti, però voi non avete fatto niente e oggi non ci potete dire che state facendo, avete progettato, avete programmato, avete fatto tanto. Per non parlare poi delle grandi opere, io avrei un elenco lunghissimo, i POR. Ma sui POR devo spendere anche io qualche parola, perché veramente poi le budella ti girano. Allora, questa amministrazione è stata capace di progettare 2 POR per 2 piazze. Una che era stata realizzata nel 1986 con uno spreco di denaro pubblico di 800 milioni. 800 milioni di lire oggi sono spesi in Piazza Carmine. Il compagno albanese, la prima volta che fu eletto consigliere comunale, nonché assessore di questo comune, il primo progetto che ha fatto è stato la realizzazione di Piazza Carmine. Oggi si è smantellata per rifarla parimenti, pari pari a quella di prima. Ritengo che i POR, se non sbaglio, nella dizione esatta, erano progetti finanziati, cofinanziati dalla Comunità Europea per lo sviluppo delle zone agricole. Qua noi ci siamo inventati delle alchimie per realizzare i POR nel centro urbano. E vedete un poco la fantasia di questi signori, è caduta su 2 piazze. Passi per Piazza San Pompilio, che aveva bisogno di una sistemazione dignitosa, anche in funzione del santuario, anche in funzione della casa paterna del nostro protettore, del nostro santo originario di Montecalvo. Passi quella, anzi è un'opera meritoria. Ma Piazza Carmine, smantellata per sprecare denaro pubblico, è una vera vergogna. Per non parlare dell'illuminazione pubblica, anch'essa fatta nel 1986. L'illuminazione pubblica di Corso Vittorio Emanuele è stata smantellata facendo non il POR questa volta, quindi finanziamenti a costo zero, ma costituendo dei mutui ventennali a carico delle casse dello Stato per circa 880 milioni delle vecchie lire. Bene, potrei fare un elenco infinito su queste cose, però noi volevamo improntare la campagna elettorale, io sono sostenitore della lista della Campania, volevamo improntare la campagna elettorale su toni più soft, su proposte, su programmi, su quanto è necessario per lo sviluppo di questo paese. Purtroppo veniamo tirati in ballo per questioni che hanno bisogno di risposte, e queste risposte le può dare solamente un'amministrazione comunale seria. Un'amministrazione comunale seria che dicevano, voi non potete votare per la Campania, dicevano gli avversari, perché è una lista di gente che viene da tutte le parti, di gente che non ha una ideologia politica, di gente che non è capace manco di pensare a se stessa. E io mi chiedo, quali personalità eclatanti ci sono in quell'altro schieramento? Forse quei 4-5 assessori che a tutt'oggi non hanno avuto l'ardire, non hanno avuto il coraggio, la forza o la capacità, dico io, la capacità di esprimere un giudizio, di dire una parola, né in consiglio comunale, né nelle piazze di Montecalvo. Gente che viene messa lì perché si conservi lo status quo, perché c'è qualcuno che deve governare questo paese vita natural durante finché il Padre Eterno gli darà la grazia di vivere. Quella persona che fa il suo mestiere, è capace di fare il politico e fa il politico. Noi che siamo abituati a stendarci la giornata in altre maniere abbiamo necessità di fare tirocinio anche per imparare l'arte della politica. Ma io ho scoperto, e lo dico con sommo piacere, ho scoperto capacità oratorie, capacità di fine osservatore nel candidato sindaco Carlo Pizzillo della Campania. Carlo Pizzillo ci sta stupendo non solo per le sue capacità di essere incisivo, ma anche perché è stato capace, questo sì, è stato capace di aggregare forze diverse, tutte indirizzate verso un fine unico, cioè ridare dignità alla gente di questo paese, ridare la capacità di vivere e di stare bene nel paese di Montecalvo. Fino ad oggi la politica è stata fatta dai cosiddetti professionisti che tutto hanno fuorché il professionismo. Gente che si chiudeva, sì, nella camera comunale, in una stanza che pareva non solo ovattata, in modo tale che non si potesse sentire all'esterno, ma pareva addirittura piombata. Sapete, il piombo è un elemento che viene usato anche per costruire rifugi atomici. Ebbene, il comune di Montecalvo è diventato un rifugio atomico, rifugio destinato esclusivamente a 4 personaggi che decidevano le sorti di questo paese. E io mi aspetto un consenso forte, non un consenso per me stesso perché non sono rappresentato in quella lista, non ho preposti in quella lista, lo dico per l'ennesima volta, perché chi è rappresentato in quella lista ritengo che abbia, e parlo di tutti e 16 i candidati, abbia sufficiente intelligenza per rappresentare se stesso, ma soprattutto per rappresentare il popolo di Montecalvo, abbia sufficiente intelligenza per rappresentare quelli che sono i bisogni, le esigenze, le istanze che vengono dai cittadini di Montecalvo. Io noto tanto entusiasmo rispetto a questo progetto, un progetto che è nato, ripeto, spontaneamente in virtù di un unico fattore coagulante, la presenza di Carlo Pezzilli in questa lista. E sono convinto, sono sicuro, sono oltremodo fiducioso perché il 14 giugno effettivamente, come dicevo una volta, sul comune di Monte Calvo sventolerà un'altra bandiera, oggi non lo possiamo dire più perché diventeremo anacronistici, sul comune di Monte Calvo si sentiranno fortemente i rintocchi di questa campana che chiama a raccolta il popolo di Monte Calvo, non coloro e solamente coloro che ci hanno votato. Io spero che questo segnale forte, questa esigenza, questa voglia di cambiamento sia una volta per tutte manifestata in modo concreto, reale, forte. Il 12 e 13 giugno votate fortemente per questi ragazzi, votate e fate votare per questi ragazzi che vogliono cambiare il paese, vogliono essere al servizio della collettività, vogliono aprire le porte del comune a tutti, a quanti amici e avversari ci hanno votato o meno, vogliono essere un'altra cosa, vogliono in una qualche misura rappresentare la novità, il cambiamento, rappresentare la voglia di liberarsi da questo male oscuro che è rappresentato da coloro i quali da 40 anni a questa parte continuano a fare i loro comodi nell'esclusivo interesse di se stessi, di pochi amici e di qualche accolito compariello che là sì sta alle spalle, là sì sta alle spalle e determina lo sviluppo di questo paese in modo obbrobrioso, vergognoso, indicibile. Viva la Campana, viva e votate anche per il compagno albanese alle prossime elezioni provinciali. Grazie e buonasera.